Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, bentrovati, doppiamente bentrovati perché dopo due settimane di AS domiciliari, tra virgolette AS domiciliari, faccio una battuta a causa Covid che per due settimane mi ha tenuto a casa bloccato, finalmente sono ritornato nel mio ambiente ideale che è radio, quindi bentrovati doppiamente dopo due settimane di pausa forzata a causa Covid. Da Nicola, questo nuovo appuntamento, bentrovati da Nicola, questo nuovo appuntamento con Siamo a Futta, sempre in diretta radiofonica dalle 15 alle 17, ricordandovi il sito dove potete ascoltare www.radiofonica.com scritto qua PH, non vi sbagliate, sono andato in qualche sito strano, quindi radiofonica.com scritto qua PH, in onda in diretta web fino alle 17, poi da domani avete da lunedì massimo sarà appunto il podcast disponibile per ascoltarci. Oggi un benvenuto e un bentornata, parto da benvenuto poi arrivo a bentornata. Benvenuto a Gian, il nome vero non è Gian, è un po' più lungo, però io chiamo Gian, se no non mi ricordo, quindi tu a te il compito di dire tutti il nome completo, che ci parli di una situazione chiamata Rivo e a Ginestra, ho detto bene? E quindi ben trovato a Gian, grazie per essere venuto.
Grazie Nicola dell'invito, sì, sono il vicepresidente dell'Olivo e la Ginestra,
okay,
che è un'associazione culturale che da anni ha messo il camminare al centro della propria esperienza di vita, un camminare che non è soltanto un'esperienza fisica, ma poi
dopo
poi
dirà, assolutamente il nome proprio completo è
Gian Ermete Romani.
Gian, va bene, penso che me lo ricordo, vale. È un bentornata, da tanto non ci vediamo, prima di iniziare la puntata dicevamo che nel 2019 siamo visti forse l'ultima volta con un'altra di cui facevi parte, di cui non dico il nome per, no, con le tese, ma di cui facevi parte. Oggi sei tornata con un'altra e quindi che adesso ci presenterà ancora più importante, ancora più bella e più importante, quindi un ben trovato di qua a Ita. Ciao Ita Mattone.
Ciao Nicola.
Ben trovata, è passato del tempo.
È passato del tempo, sì, è vero.
Però siamo riusciti a rivederci, insomma, no? E quindi grazie per essere venuta qua oggi in radio da noi, insomma.
Grazie a te e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E
di che realtà parliamo oggi?
Amnesty International.
Che insomma, una realtà niente... niente mai, no?
Già.
Dopo parleremo insomma di come è formato questa realtà e anche di iniziative, ne abbiamo parlato prima di sentirci nel scenario per organizzare la puntata, le iniziative che farete prossimamente legati a questa realtà. Allora andiamo con la canzone e poi iniziamo con la puntata e con le domande. Ho chiesto già ai miei ospiti di prepararsi quelle canzoni. Una canzone è venuta in mente, Ita, qui ma affido a te perché Amnesty è rotta per, dimmi se sbaglio, per cose giuste, dimmi se sbaglio, no?
Esatto, per i diritti umani.
Ecco, per i diritti umani, bravissimo. E mi è venuta in mente una canzone di tanti anni fa, 12 anni fa, che fu fatta, creata per, diciamo, i diritti di persone che hanno avuto purtroppo dei incidenti, calamità naturali, che con cui raccoglie dei fondi. La canzone è We Are the World, detto di 12 anni fa, perché appunto i diritti degli umani quindi sono tutto un mondo, no? È giusto difendere i diritti di tutti gli umani, di tutte le persone. Quindi We Are the World di 12 anni fa, detto, e poi iniziamo con Gian e Ita che ci fanno capire chi è Riva Ginestra e chi è Amnesty. Ok, pronti? A fa poco, a dopo. Siamo sottofondo ragazzi perché è una canzone di tanti anni fa, ma è meravigliosa perché insomma dobbiamo ricordarci sempre e spesso che siamo tutti uguali e che no, le discriminazioni e differenze non bisogna, tutto in questo periodo purtroppo per i giornali spesso ci ricordano per fatti esterni, insomma sarebbe bello ricordare che niente discriminazione e niente differenza. Ma parliamo di cose belle, così un attimo no, ci arriviamo. Parto già dalla sorta da Ita. Allora Ita, l'ultima volta qualche anno fa è con un'altra età, non diciamo un nome, poi è cambiato, no? Cambiato.
Sì, guarda, in realtà possiamo anche tranquillamente
dire. Vogliamo dire?
Sì, all'epoca ero stata nata qui con la OCC.
Bravissimo, ok.
Associazione Umbra Controllata.
Qualche anno fa
lavoravo all'epoca.
Sì, è vero,
con,
è vero.
Con la OCC è stata una bellissima esperienza, è molto importante per la mia vita professionale e umana soprattutto. E invece adesso sono qui in qualità di attivista, di volontaria, quindi non c'è rapporto di lavoro con l'organizzazione che rappresento oggi qui. Sì, sono attivista di Amnesty International da un paio di anni e quindi sono venuta qui con una certa emozione dopo un po' di tempo per parlare di diritti umani.
Tu prima volevi essere attivista, vuoi attivista, dico bene?
Sì, esatto. Sì.
Dov'è la differenza?
Beh,
perché c'è una differenza, ma se mi sbaglio, oppure a fine cambia poco niente.
Ma sì, la differenza principale è il rapporto di lavoro che si ha con un'organizzazione, è un rapporto che appunto l'organizzazione ti retribuisce per prestare un servizio.
Fa. Okay, okay.
Invece quando si parla di attivismo e di volontariato, la persona non percepisce un
chiedersi è passione, diciamo.
Esatto, sì, non percepisce nulla a livello economico, percepisce tanto a livello umano.
Da quanti anni sei con Amnesty? Scusate, non mi imparo più di questa parola.
2 anni.
Ah, ok.
In realtà un poco più di 2 anni, ho iniziato alla fine del 2019, sì.
Se dovesse qualcuno chiedere che cos'è e che si occupa Amnesty, no? Qualcuno che non la conosce, io non lo conosco benissimo, praticamente l'ho sentito spesso parlare in televisione, quindi un po' conosco, ma trovassi qualcuno che ti chiedesse che cos'è, che cosa rappresenta e di che si occupa, come la definiresti?
È un'organizzazione internazionale, è presente in oltre 150 paesi nel mondo, è un'organizzazione che difende i diritti umani. E in che modo? Io dico principalmente facendo conoscere quali sono questi diritti umani. E poi facendo lobby, facendo advocacy con le istituzioni, con le organizzazioni istituzionali, chiedendo dove vengono dove non vengono rispettati
i diritti umani,
di fare in modo che ci siano leggi affinché si rispettino.
In mente quel ragazzo in Egitto che studiava, no? A Bologna, in Italia, adesso mi ricordo un attimo il cognome,
Patrick Zaki,
che
sì.
Per tanto tempo è stato purtroppo, no? È tenuto sì. Prigioniero violando i suoi diritti come persona umana.
Esatto, perché lui come tante altre persone che vengono difese da Amnesty è stato ed è ancora in realtà agli arresti domiciliari, è stato detenuto per una sua opinione, per aver espresso una sua opinione. Quindi Amnesty va a difendere i prigionieri di coscienza, i prigionieri di opinione, quindi persone che hanno manifestato il loro pensiero e per questo sono state imprigionate. Sì, Patrick è uno dei tanti. Per chi avesse voglia di approfondire qual è la situazione nel mondo della violazione dei diritti umani, vi segnalo che da poco è stato pubblicato il rapporto annuale sui diritti umani e si trova sul sito di Amnesty International. È uno strumento molto molto valido a mio avviso per comprendere qual è la situazione nel mondo. Vengono analizzati tutti i paesi e viene analizzato la situazione politica e sociale del paese e dove il paese viola i diritti umani.
Che poi spesso non si conoscono, di tanti paesi uno ha un po' di non nuanza ma di poche informazioni possiamo dire, no?
Sì.
E invece è importante sapere e conoscere. Poi torniamo per fare iniziative, torno da te fra poco. Gian, ma insomma, che cosa fa Vivo la Ginestra? Andiamo un po' più nel dettaglio, sul campo.
Intanto parto dal nome.
Vai.
Quando abbiamo deciso di chiamarla l'Oliva e la Ginestra, prima di tutto perché sono due essenze tipiche dell'Umbria e di tutto il Mediterraneo.
Sì, l'Oliva soprattutto, no, anche l'Oliva, Ginestra.
Anche la Ginestra. E poi perché sono due piante che hanno un forte valore simbolico. L'olivo è l'albero della pace. Pensiamo al conflitto arabo-israeliano, sì. Palestinesi-israeliani, gli israeliani colpiscono in particolare gli arabi palestinesi, sottraendo loro le terre dove ci sono gli olivi, e gli olivi per loro insomma sono la vita. Io ho visto delle immagini, me l'hanno raccontato anche degli amici attivisti che sono andati a fare barriera umana nei momenti in cui i soldati dell'esercito israeliano entravano dentro gli oliveti e con le donne, i bambini e gli anziani che si mettevano intorno alle piante per difenderle. Quindi l'olivo è un simbolo fortissimo.
Assolutamente.
E la ginestra è un simbolo, usiamo una parola un po' abusata, di resilienza, perché è una pianta fortemente attaccata alla vita. Quando per esempio c'è un incendio boschivo, la prima essenza che rinasce, la prima essenza che ricolonizza la terra è la ginestra.
Questo non lo ricordavo, sai?
E quindi è una pianta tenace, una pianta forte, è una pianta come che assomiglia agli attivisti di Amnesty, che sono sempre dove c'è una voce che chiede i diritti e che chiede aiuto e protezione. E poi quando fiorisce, fra poco, adesso siamo a metà aprile, fra 20 giorni le ginestre scoppiano, c'è quel giallo forte, che è una sorta di richiamo forte alla vita. E quindi abbiamo deciso di partire da queste due piante. Siamo un'associazione che promuove cammini in tutte le direzioni, sia fisiche che simboliche. Camminiamo praticamente tutto l'anno, con degli appuntamenti fissi il sabato e la domenica, aperti a tutti. Poi facciamo cammini dedicati ai bambini e agli adolescenti. Per esempio domani pomeriggio siamo a Monte Malbe.
Vicino a casa mia, abito a San Marco.
Allora vieni domani pomeriggio, ti invito anche te, Rita. È un progetto in collaborazione con il Giardino della Salute.
Sì, lo stiamo parlando, Giardino della Salute.
Che è un'associazione di ostetriche e psicologhe in particolare, che si occupano della salute della donna, in particolare nella maternità, nella pre-maternità e nella post-maternità. Salute della donna in quanto mamma, ma anche in quanto donna, e la salute del bambino. Quindi facciamo queste passeggiate brevi, con delle narrazioni, introduciamo, facciamo incontrare l'umano, soprattutto il femminile, con la natura, che è profondamente femminile, insomma. E questa è una delle attività che facciamo, per favorire anche un senso di comunità, l'incontro con tutte le forme di vita, visto che noi umani siamo rumorosi, siamo un disastro, facciamo la guerra, e dimentichiamo che ci sono altre forme di vita.
Inquinamento, penso, no?
Ecco, insomma, quindi accompagniamo i bambini, le mamme, gli uomini, le donne ad incontrare il vasto mondo della natura.
Da quanti anni siete?
Noi siamo attivi da una ventina d'anni. Ci siamo strutturati poi in maniera più definita da 7-8 anni e poi facciamo cammini, per esempio, rivolti a minori in esecuzione penale esterna con il Tribunale dei Minori di Perugia e Firenze. Sono progetti nei quali i ragazzi, che per fortuna oggi frequentano il carcere minorile in misura molto limitata, e qui vedi che torniamo sempre ai diritti, invece di scontare la pena, viene offerta una possibilità. E tra queste possibilità c'è quella del cammino.
Bello.
E ne abbiamo fatti tanti, l'ultimo l'abbiamo fatto con 8 ragazzi appunto in esecuzione penale. Siamo andati da Assisi ad Ancona in 7 giorni.
Cavolo.
Un educatore, 2 guide, 8 ragazzi. Ad Assisi ci ha dato il saluto il custode del Sacro Convento.
Bello.
E poi lungo il cammino abbiamo incontrato una serie di adulti significativi che lavorano sui temi della pace, della sostenibilità, dell'agricoltura biologica.
Complimenti, veramente.
Siamo un'associazione dove insomma cerchiamo di mettere insieme tante cose,
appunto, tematiche con persone che hanno voglia anche di riscatto, no? Quindi hanno detto di avere un'altra possibilità. Ti voglio fare una domanda. Parlavo anche prima con Ita, 2 anni di Covid, no? Che ha un po' cambiato, dicevamo, la vita di tutto, di tutti, insomma, ha stravolto tutto il mondo e tutti noi. Tempo fa abbiamo un'altra associazione che organizza escursioni, in camminata, insomma, quindi attività fisica, e avevo chiesto se il Covid aveva portato una voglia di contatto con la natura, di tornare a conoscersi camminando a contatto con la natura. Tu, come vicepresidente di questa associazione in cui fai parte, vedi questa, c'è questa voglia di conoscersi facendo una passeggiata, ma a contatto con la natura, cioè questa voglia di stare, no, in mezzo alla natura, di stare in mezzo agli altri tramite passeggiata?
Assolutamente, è molto forte, va un pochino mediata,
cioè?
Per far sì che la natura non diventi una sorta di parco giochi o supermercato dove si va a consumare, ecco. Io non so se lo posso dire, da vecchio comunista, non da ex, ma comunista nel senso da un uomo che ha uno sguardo rivolto alla comunità e alla socialità, temo tutto ciò che diventa consumo, perché il consumo nell'ottica soprattutto di questi ultimi decenni è distruzione. Allora la natura è di tutti, ma questo non vuol dire che possiamo andare lì e fare tutto,
diciamo.
Ci sono delle regole, quindi ecco, nel post-Covid c'è stato un po' un assalto alla natura per un bisogno legittimo di ossigeno, di aria, di libertà, che a volte abbiamo dovuto un po' contenere perché è successo di tutto, ma ben venga.
Sì, il giusto equilibrio, così.
Giusto equilibrio, ok.
Sabato e domenica, mi hai detto.
Sabato e domenica, okay. Invece gli altri cammini si fanno in
durante settimana. Cioè. Okay, okay.
Poi ti racconterò dopo.
Assolutamente. Allora, andiamo con la canzone. E qui grazie a Ida, perché mi ha detto guardare un po' quella canzone legata a Amnesty, perché no, sono le canzoni, le realtà musicali, le canzoni legate, no?
Sì.
A vostra, ad Amnesty, a Amnesty, scusate, International. E mi è venuta, mi è comparsa, che ha vinto anche il premio qualche anno fa, vinse appunto legandosi sempre a questa Amnesty di cui sto parlando, Ivano Fossati, Pane e Coraggio.
Sì.
Pane, no, un po' il pane della vita, potremmo dire, e coraggio, quello che dovremmo avere, che qualche non abbiamo, qualche volta ci viene tolto, e quindi Pane e Coraggio, Ivano Fossati, per ricordare che serve ancora il coraggio nella vita, no, di ognuno di noi. E poi torniamo con Gian e con Ita. Quindi Ivano Fossati con Pane e Coraggio, e poi a fra poco ci ritroviamo. Ciao ragazzi, a fra poco.
Ciao.
Quante auto vorresti? Un'elettrica per la città? Una quattro.
Proprio sul filo della frontiera, il commissario ci fa fermare. Su quella barca troppo piena non ci potrà più rimandare. Su quella barca troppo piena non ci possi.
Eccoci qua ragazzi, bella questa sono Ivano Fossati, Pane e Coraggio, non mai ricordavo, e sentire bella, sono bella anche, adesso vedevo un attimo il video, è bello anche il video, immagini, perché immagini che colpiscono e insomma fanno effetti. Tiriamo con i nostri ospiti. Allora Gian, ho aperto la vostra pagina, adesso no, il vostro sito, ricordiamo il sito dei Oliva Ginestra per chi volesse trovare informazioni,
www.lolivalaginestra.it.
E vedevo che voi fate anche degli eventi, quindi passeggiate, anche fuori Umbria, giusto?
Sì.
Come vedevo Toscana.
Sì, facciamo questi cammini che spesso partono dall'Umbria e si dirigono verso l'Adriatico, verso il Tirreno. Oppure colleghiamo delle città, tipo facciamo Assisi-Siena, Siena-Orvieto, Orvieto-Assisi, come ti dicevo prima, Assisi-Ancona. Per 2 anni abbiamo fatto, insieme al prof De Feo, anche lui avellinese, con l'Università di Perugia, un progetto, perché noi ci occupiamo molto anche di salute psichica, okay, emotiva e fisica. Prof è un endocrinologo e diabetologo, e insieme a 40 persone con diabete di tipo 2, di tipo 1, e anche con persone con malattie oncologiche, abbiamo fatto un viaggio a piedi di 410 km. Siamo partiti dal porto di Ancona, Adriatico, e siamo arrivati a Talamone in 14 giorni.
Complimenti.
Quindi cerchiamo di mettere insieme le storie di vita dei partecipanti, le storie di salute, di malattia, di fragilità, ma anche tutte le bellezze che ognuno di noi porta con sé, e legarle ai luoghi che attraversiamo. E camminando ci fermiamo e si parla, si chiacchiera con la gente dei paesi, la gente delle città, nelle campagne, insomma. Cerchiamo di creare una, come dire, una rete
di umani. Maesera, sì. Tutti questi anni c'è una passata, ma un incontro ti è rimasto impresso?
Guarda, sono tutti, perché il cammino favorisce molto l'incontro potente col cuore dell'altro, perché quando stai in macchina, mediamente siamo sempre arrabbiati,
sì,
andiamo di fretta e ci sfugge quasi tutto. Investiremmo mediamente tutto.
Ascoltiamo la radio, cioè cellulare di mezzo, no?
Cellulare.
Appunto.
Invece
cellulare, no, scusate se mi interrompo.
No.
Ricordiamola gli
spettatori. No, non dovete tutti cellulare, cioè quando guidate, però è purtroppo un vizio che hanno gli italiani, no? Con questo,
certo.
Non dico che è giusto, perché per uno che ha preso anche una multa tutti i giorni, cioè, quindi allora, non impatri a me perché sono finita, ma quindi il cellulare quando guidate non si utilizza, vai, scusi.
Certo. E a piedi invece sei lì, col tuo corpo, col tuo cuore, con i tuoi pensieri.
Col silenzio anche, no?
Sì, col silenzio molto spesso, ed è più facile incontrare l'altro nella sua verità. E in macchina siamo schermati, protetti.
Sì, è vero.
E col tuo corpo quando sei lì sei lì. E quindi ci si ferma, quello che era sconosciuto fino a 5 minuti prima ti offre un bicchiere di vino e tu gli offri un pezzo di formaggio, e chi ti dà una poesia che ha scritto qualche giorno prima e tu gli racconti un pezzo della tua vita. Insomma, il cammino unisce molto.
Quanti siete complessivamente come associazione?
Allora, noi siamo 5 attivisti, okay. Diciamo, presidente, vicepresidente, e siamo 5, l'abbiamo fondata e la portiamo avanti. Poi abbiamo ogni anno 3, 4, 500 persone che si associano, diciamo un bacino di 3, 4 mila persone.
Insomma, non è poco come bacino. Seguono.
No, insomma, via. Abbastanza.
Ida, tornando un attimo a te, quanto è difficile, no? Io parlo adesso a Ida, non faccio domanda a Ida come attivista, ma io come persona, no? Quindi sì. Personale, quanto è difficile portare avanti cause come quella di Amnesty? In azione anche di corretta, per oggi come la società, no? E per come oggi purtroppo è cambiata, no? Non dico le cose, parlo in generale, no? Fa tutto quello che è successo oltre al Covid. Quanto è difficile portare avanti per Ida, secondo te, per una persona, le tematiche di come quelle di cui ti occupi tu, insomma, come Amnesty?
Credo che sia molto difficile, perché più che altro perché quando si parla di diritti umani sembrano tematiche molto lontane da noi, e in realtà i diritti umani che sono tra
dichiarazione anche
sanciti,
no?
Esatto, nella dichiarazione
universale.
Invito tutti a leggere, io direi di partire da lì. Da qualcosa di scritto che almeno ci fa piantare i piedi a terra, no? Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, leggendola si percepisce quello che sembra così lontano da noi, quelli che sono i diritti umani si capiscono realmente leggendola, la Dichiarazione dei Diritti Umani. Quindi è difficile, però nel momento in cui si inizia a parlare di questi contenuti e ci si confronta con le persone, con le istituzioni, e il lavoro va
diventa più, un po' più facile,
più facile, sì.
Prima, quando siamo stati distanti, mi hai detto iniziative, no? Abbiamo parlato anche di iniziative che farete prossimamente. Vogliamo ricordare qualcuna? Abbiamo parlato di Efeano, sì. Giusto? Di iniziative che abbiamo parlato.
Sì, sì, sì. Ce n'è una che è iniziata proprio giovedì, questo giovedì, però ci si può unire anche strada facendo, ed è il corso introduttivo ad Amnesty International.
Ok, questo dicevo.
È organizzato dal gruppo di Perugia, di Amnesty, ed è stato organizzato nell'ambito della campagna Io mi attivo, che è una campagna nazionale ed è volta proprio ad avvicinare le persone alle attività di Amnesty International. E noi del gruppo di Perugia abbiamo organizzato questo breve corso introduttivo, lo facciamo online, quindi ci si collega su Skype. E bisogna iscriversi per avere il link di Skype, e tutte le informazioni le trovate sulla pagina Facebook e Instagram di Amnesty Perugia. Questa proprio è la dicitura corretta per raggiungerci sui social. Basta iscriversi e verrà poi inviato il link di Skype, e tutti i giovedì per 4 settimane siamo online un'ora dalle 19 alle 20 a parlare di diritti umani. Bene.
Infatti prima mi fermo alle campagne, scusami un attimo, ho già detto che mi è sbagliato. 17 campagne in corso sono
17 campagne in corso.
Sono poche,
Sì, esatto.
Sono tante, insomma, un bel numero, dicevo io, no?
Esatto, quindi di argomenti di cui parlare ce ne sono veramente tanti.
Né quello che tu mi hai mandato, no, a livello di informazioni, no? Due cose mi hanno colpito e voglio leggere. Intanto i valori.
Sì.
Li leggo perché è bello quello che tu mi hai mandato, mi fa piacere leggere in diretta. Solidarietà internazionale, attenzione ai diritti umani nel mondo, azione efficace per ogni singola vittima, universalità e indivisibilità dei diritti umani, imparzialità e indipendenza, democrazia e mutuo rispetto. Penso all'indipendenza e democrazia, che forse in questo momento, oltre a azione per ogni singola vittima e attenzione nel mondo, per quello che sta succedendo nel mondo, appunto, attenzione ai diritti umani nel mondo, sono ancora più importanti, no? Se pensiamo a quello che sta succedendo no, in una parte del mondo soprattutto. Sì. E poi, un po' curiosa, questo non mi ricordavo, Amnesty nasce il 28 maggio quando un avvocato inglese, Peter Benenson, lancia dai conne di quotidiano di Onda, The Observer, un appello per amnistia. Il suo articolo intitolato I prigionieri dimenticati racconta le vicende di due studenti portoghesi arrestati per aver bindato alla libertà.
Sì.
Questo non mi ricordavo, è bello, però no, ho voluto ricordare perché è bello ricordare come nasce un'idea e come nasce poi no, una associazione che lotta per i diritti umani.
Esatto.
In quei valori che mi hai indicato, no? Se dovessi fare, non dico una classifica, ma mettere due che secondo te sono proprio a base, sono indispensabili, quali mettesti? Perché sono tutti bei, importanti, no?
Fare una classifica è difficile, però io penso l'indivisibilità dei diritti umani e la solidarietà internazionale. I diritti umani sono sono appunto uguali per tutti. Nessun essere umano nel mondo a nessun essere umano deve essere vietato un diritto umano. Sembra retorica, però ci
per
credo
così, no, assolutamente, sì. Beh, ok, dice, è importante chiedere, sì.
Sì, sì, sì.
In questi due anni, no? Due anni qualcosa, il momento più bello che ti porti con te. Sono tutti bei, sicuramente, sono sicuro, ma c'è uno che ti è rimasto nel cuore, che...
Ma legato alla
all'organizzazione, a quello che stai facendo.
Guarda, sì, sicuramente diversi già, devo dire. Sicuramente gli incontri che ho tenuto con gli studenti delle classi primarie, secondarie e scuole superiori. Perché tra le tante cose che fa Amnesty, e qui vado un po' nel concreto,
vai,
così...
Poi domanda, scuola faccio anche te, Gian, hai... Vai, vai.
Noi parliamo di diritti umani anche nelle scuole, quindi organizziamo degli incontri con gli studenti e portiamo appunto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e ne ragioniamo insieme, proprio per quel discorso che si faceva prima, per rendere concreto la difesa dei diritti umani e perché siamo convinti che per difendere un diritto, prima di tutto, bisogna conoscerlo. E quindi sicuramente gli incontri con gli studenti mi hanno molto molto emozionato. Sì.
Sono un po' il futuro della nostra società, no?
Sì.
Quindi...
Guarda, se ho un altro pochino di tempo, mi viene in mente un argomento che abbiamo affrontato proprio qualche settimana fa, l'Iran, la situazione in Iran, e in particolare delle donne. In Iran c'è una situazione legata ai diritti umani veramente disastrosa, le donne, i detenuti, la situazione sanitaria, veramente i diritti umani non vengono rispettati.
Ovviamente un episodio di Iran legato allo sport, mi avevo detto tu tempo fa, Iran ha giocato le partite per qualificazione ai passi mondiali e donne, è stato vietato alle donne di andare a tifare la propria nazionale, cosa che in Italia chiaramente non succede perché allo stadio potete trovare uomini e donne che tifano per la propria squadra.
Certo.
È un esempio, adesso
sì,
per me
sì,
mi fa un esempio di come le donne anche nell'Afghanistan o teniane sono purtroppo no, escluse da tante no, diritti della società. Vai,
sì.
Scusate un tutto, vai.
Esatto, e tra le tante esclusioni e tra le tante abusi che sono costrette a subire le donne c'è anche la violazione del diritto a presentarsi, manifestare il proprio pensiero anche attraverso gli abiti. C'è questa legge di qualche anno fa, la legge del velo obbligatorio. Una donna e una ragazza in Iran non può uscire di casa se non copre la testa e il capo con il velo. E addirittura c'è la polizia morale, così
chiamata,
si chiama, che ha il diritto di controllare per strada come è stato posizionato il velo sulla testa e se casca fuori dal velo una ciocca di capelli ha il diritto di schiaffeggiare in pubblico la donna. Io quando dico queste cose mi si accappona la pelle, poi tra l'altro in quanto donna veramente ne soffro profondamente. E quindi il diritto a schiaffeggiare, a offendere pubblicamente per non aver rispettato la legge sul velo, e ci sono tante testimonianze di donne che vengono anche trascinate con una certa violenza nelle camionette e poi portate in commissariato per essere interrogate. E ecco, quindi ragionare su questo con gli studenti, con i ragazzi, per me ha un valore enorme.
Assolutamente, beh, grazie per la testimonianza, perché è veramente importante. Beh. Gianni, tornando a voi, come hai rapporto con le scuole? Anche voi fate un'attività iniziata alle scuole e una domanda poi ti rasso. Come rapportate con gente che ha voglia di riscatto? Prima parli, no, di quello di, no, di, per, con, voi fate dei eventi anche con persone con difficoltà, no, di fisi, oppure che hanno, no, vengono da storie difficili. Quanto è complicato, no, come, quanto è difficile, no, secondo me, rapportarsi, dai a loro solo con una camera passata una seconda possibilità.
Allora, io, oltre ad essere una guida ambientale escursionistica, e sono socio di AIGAE, che è l'Associazione Italiana delle Guide Ambientali Escursionistiche, sono un educatore, quindi da sempre metto insieme le attività educative. Quindi il rapporto con la scuola è un rapporto molto forte, quotidiano. Io lavoro in scuola primaria, scuola media inferiore, superiore, e proponiamo il cammino come appunto approccio verso l'esterno, ma per poi pensarsi come persona. Per noi il camminare non è solo un esercizio fisico, quindi non è un'avventura dei muscoli, quella, insomma, ci sono le palestre, cioè, ma è un'avventura delle emozioni, è un'avventura del pensiero, e nell'andare affrontiamo i temi che Rita ci ha raccontato. Ci fermiamo spesso e, in quanto umani, parliamo di pace, parliamo di diritti delle donne, parliamo di sessualità. Molto spesso capita, anche perché la natura continuamente ci mostra la sessualità.
Assolutamente.
Dove andiamo, dove volti lo sguardo. In questi giorni è in atto, cioè, ci sono i pollini che vengono trasportati da questi esseri straordinari che sono le api, e la natura è continuamente,
che vanno spesso maltrattate.
Quindi con le scuole adesso abbiamo fatto per esempio una serie di 12 uscite con il liceo Pieralli di Perugia, andremo al Monte Cucco a maggio con le scuole medie di Corciano Mantignana, andremo a fare altre cose con la primaria di Castel del Piano, con i licei di Camerino, e invece rispetto alle categorie a cui ti riferivi, il cammino favorisce la cura di sé. Io, in quanto educatore, lavoro molto con bambini e adolescenti con patologie croniche,
okay,
per esempio il diabete di tipo 1.
Ah, okay.
Collaboro con le AGD di tutta Italia, sono stato da lunedì a ieri sera a Torino all'ospedale infantile Regina Margherita, dove abbiamo incontrato gruppi di bambini in questa settimana 11-13 con i genitori e l'equipe medica, e in questi giorni abbiamo fatto un lavoro sulle storie con l'approccio narrativo autobiografico, ed emerge tutto, perché partendo dalla patologia poi si affrontano il femminile, il maschile, i diritti. A molti di questi gruppi partecipano tante donne, per esempio, che vengono dal Marocco, dalla Tunisia. Lunedì, in un gruppo di 12 famiglie, 9 erano marocchine.
Tu pensa.
E c'erano 9 donne giovani, bellissime nel senso, erano lì col velo, con una voglia di esserci assoluta, che andava oltre ogni difficoltà linguistica. Io ero profondamente emozionato, perché si realizzava in questa sala di un ospedale quello che è il nostro sogno, cioè quello di
integrazione.
Integrarci, ma non soltanto nei ministeri,
nella vita di tutti i giorni.
Queste 9 donne che con poche parole in italiano sono state capaci di dire tutto: il loro essere madri e giovani donne in Italia, il rapporto con la maternità, il rapporto con una malattia cronica di un figlio, perché il diabete è una malattia che dura per tutta la vita, e il loro esserci. In alcune occasioni con questi gruppi, genitori, bambini, ragazzi, partiamo e andiamo a camminare. Adesso durante l'estate faremo una serie di Diab Trekking,
cioè?
Sono trekking, cammini di 4-5 giorni per gruppi di ragazzi e ragazze con diabete.
Fate contatto per sapere anche come organizzate, perché
facciamo, guarda, la settimana scorsa siamo stati al lago,
curioso per queste attività.
Se vuoi ne parliamo con Diabete 1 in Famiglia, che è una nuova associazione umbra.
Ah, ok.
Abbiamo fatto una passeggiata a Sant'Arcangelo, e mentre si cammina, insomma, si sta attenti alla glicemia, all'insulina, ma nel contempo siamo lì con la nostra umanità per intero.
Bravo a tutti e due, sia a Trita che a te Gian. Non adesso, perché non vuoi attaccare, non so, con la regione Umbria, però Umbria è una regione piccola, non è una regione grande come può essere Lombardia e Piemonte, per fare un esempio. Qualche volta ne parlo con un atleta e ho fatto la domanda: quanto si conoscono in realtà, come la tua, come la, no, qui, Amnesty, scusa, a cui, di cui fai parte, e quanto arriva la ginnasta? Ma conoscere nel senso di sapere in profondità quello che voi fate, perché adesso tu mentre parli, Gianne, ma hai fatto proprio un mondo della vostra associazione che non è solamente camminata, no? C'è tanto altro dietro. Si conosce abbastanza?
Guarda, fai questa domanda, secondo me, la persona sbagliata, perché io sono di parte, cioè io adoro il terzo settore.
Ok. Cioè,
è il mio mondo. È il mondo.
Fatti, hanno mai la bocchetta, ho fatto, potevi anche non, però ci ho provato.
Quindi è un mondo che mi interessa, mi aggiorno, mi informo, cerco i canali informativi che mi permettono di conoscerle, queste piccole realtà o grandi realtà della regione in cui vivo, ma anche fuori regione. Quindi hai fatto una domanda a una persona che vuole conoscerle queste realtà, e quindi si impegna,
cioè ha volontà di sapere.
E comunque, nonostante questo mio grande interesse, ne spuntano sempre di nuove che mi appassionano. È sempre una gioia conoscere ciò che non si conosce.
Assolutamente. Gian?
Io, in sintonia con quello che ha detto Rita, anch'io io sono un ottimista, siamo ottimisti, se no non saremmo qua oggi pomeriggio, e tu per primo, e quindi io le vado a cercare. È vero, la società intesa come
globalità, diciamo,
globalità, a volte presi da tanta roba, a volte superficiale, a molti sfugge il grande lavoro che fa Amnesty, il grande lavoro che fanno tante associazioni e tanti volontari e volontarie. Ma con l'ottimismo della volontà, come diceva Vittorini, con l'esserci tutti i giorni,
sì, insistendo,
con il tuo esempio, essere qua a fare la radio, che non è facile, e dare la possibilità a me, a Rita, di raccontarci, credo che la disseminazione di ciò che è virtuoso sarà favorita. Ci vuole del tempo e la pazienza,
tanti piccoli semi che poi fanno una pianta. Allora, andiamo con la canzone, poi siamo gli ultimi 10 minuti di lavorata questa ora, ma chiaramente vi aspetto con altre realtà, sia questa sia per Rita che per Gian. Anzi, Gian, mi ha parlato di questa nuova realtà legata al diabete qua a Perugia, prima fa anche una puntata con
se mi permetti possiamo invitare anche gli attivisti delle varie
assolutamente
sono chiacchieroni simpatici e non sono per niente pessimisti, perché diciamo, c'è una
la chiacchiera ottimismo, cioè, quindi combattono, va bene, si può fare, e la canzone che ho trovato insomma ispirata a anche appunto insomma questo rete puntata che stiamo facendo, i Mona City Rammers con Ebano, una canzone di parecchi, di qualche anno fa, però una canzone penso fa rifette e si fa pensare. Quindi Ebano con i Mona City Rammers, e ritorniamo fra poco, a dopo.
Dove la pioggia porta ancora il profumo dell'Ebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna, mi chiamavano la perla nera.
Ragazzi, eccoci qua con il presente di Mona City Rammers con Ebano, canzone meravigliosa e video stupendo. Oggi sto scoprendo delle canzoni che mi ho un attimo dimenticato, ma sono tante belle canzoni che ricordano, no, le cause importanti. Allora, siamo arrivati alla fine, volato il tempo. Ringrazio tutto Ita e Gian, perché è veramente un bello scambio di ricchezza, condivisione, di conoscenza e di, no, e di scoprire che, no, mondi bei che si sono. Ricordiamo i contatti per Riva Genesta e per Amnesty, i prossimi eventi e poi l'ultima domanda che vi faccio alla fine. Quindi chi vuole partire, per ricordare contatti e eventi, chi parte?
Prego Gian.
Vai.
Allora, il sito l'abbiamo detto, www.olivolaginestra.it, e c'è un profilo Facebook, l'Olive e la Ginestra, e poi ecco, ricordo il presidente è Luis Montagnoli, io sono il vice, poi ci sono appunto i nostri amici Patrizia, Cristiano, Giuseppe e Graziano.
Ci salutiamo.
E poi ci sono tutti i nostri soci. Ogni socio è un attivista sostanzialmente, contribuisce, porta valori, porta idee, proposte, quindi siamo aperti e accogliamo. Il prossimo è domani. Domani pomeriggio invito anche voi. Ci saranno molte giovani donne coi passeggini, perché sono passeggiate
da che ora?
Dalle 15:15 a Madonna di Campore, che è vicino ai Sassi Grossi a Montemalbe, comune di Corciano, in collaborazione con il comune di Corciano per un progetto che si chiama Ecorciano.
Ah, bene, bene. Vai, tocca a te.
Per Amnesty Perugia vi segnalo il la pagina Facebook e Instagram è Amnesty Perugia, semplicemente. E poi c'è anche un blog sul quale sul quale scriviamo noi attivisti, e anche quella è un'attività molto interessante.
Assolutamente.
Perché per poter scrivere, anche lì c'è prima di tutto lo studio.
Conoscere, sapere.
E quindi ci consente di approfondire le tematiche sui diritti umani e scrivere degli articoli sul blog Amnesty Perugia.
Ricordiamo la campagna di cui parlavamo prima, insomma.
Esatto, è il corso di introduzione ad Amnesty. Vi invito caldamente ad iscrivervi. Il prossimo incontro si terrà giovedì prossimo da remoto su Skype. Per accedere c'è bisogno dell'iscrizione, quindi trovate tutte le informazioni su Amnesty Perugia.
Perfetto. Parlate parte di Vai, abbiamo parlato, no? In questa vetti puntata. Allora, Peita e Peggianne, Olivo a Ginestra e Amnesty, se dovessero indicare con un valore, no? Che queste realtà gli hanno trasmesso, gli hanno inculcato nella testa, con che valore lo definireste? Olivo a Ginestra e Amnesty.
Vado io?
Vai.
mi viene in mente giustizia.
Libertà.
Ok, perfetto. Penso che sono due ottimi valori, veramente. Allora,
dire una cosa?
Vai.
Volevo ringraziare voi due, perché essere qua dentro con due giovani, Rita,
grazie per i giovani.
Nicola, Rita è giovanissima, tu sei giovane. Con due giovani che si impegnano così tanto su due fronti, come quello di una radio libera e quello di Amnesty, a me, perché la terza parola che volevo dire è giovani, ma senza retorica, perché voi siete il futuro, che la giustizia e la libertà, secondo me la realizzerete voi.
Spero.
Perché ci siete.
Grazie,
ti ringrazio e vi invito veramente, come ho detto, a prossime occasioni per far conoscere ancora di più anche realtà, no? Comitati, realtà con cui siete legati, di cui non concorrevano, perché è bello conoscere anche il mondo che c'è intorno a Amnesty e a Olivo a Ginestra. Ne salutavi, Gianna, metto la canzone di Fabrizio De André, me la dici tu il nome, ricordi tu?
Creuse de Ma, che sono quelle stradine che portano dalla montagna Ligure verso il mare, o viceversa, dal mare verso la montagna. E il mare, dal mare per me, penso che qui siamo d'accordo, arrivano gli amici e le amiche, non arrivano i nemici.
E spesso le stradine sono utili perché portano a dei sentieri bei nascosti. Grazie ancora, in bocca al lupo, vi aspetto e vi assamo in attesa di una prossima realtà con Quezerema,
Fabrizio De André.
A fra poco ragazzi, ancora grazie a Rita e ancora grazie a Gian, in bocca al lupo. A fra poco ragazzi, ciao. Eccoci qua ragazzi, siamo tornati in diretta a Radiofonia Web su www.radiofonia.com fino alle 17, dopo aver parlato di diritti umani e anche di passeggiate che fanno bene però alle persone e alla salute, con Olivo a Ginestra e con l'aiuto di Amnesty International per quanto riguarda la sezione di Perugia. E oggi ho con me adesso in questa ora dalle 16 alle 17 un altro argomento dedicato importante, ho con me in studio con me due donne, ma qui una è un ritorno perché da qualche tempo, parecchio tempo fa, sono riuscito a fare ritornare, mi ricordo mai fa parecchio, qualche tempo fa, e quindi un bentrovato, così dovrei come di presentare, così non mi sbaglio con il nome, un bentrovato a Federica, ciao Fede,
ciao Nicola,
bentornato di cuore, veramente. E chi hai portato oggi con te?
Oggi con me
presentato, vai.
Maria Pia Serlupini, già garante della garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria e attualmente coordinatrice della consulta sempre per l'infanzia e l'adolescenza del Partito Democratico per la Regione Umbria.
Ok.
E è una docente, poi si presenta da
assolutamente,
sola.
Assolutamente.
La fama la precede, comunque sia, insisto, vabbè, perché è un'ottima persona e parlerà a lei.
Fede, noi da un po' non ci vediamo, no? Ti faccio, prima di iniziare faccio una domanda a te,
sì,
ti faccio passare il tempo, da ora che fa Federica?
Allora, Federica si è fermata perché purtroppo con i due anni di pandemia, Covid, recrudescenze e quant'altro, sì, l'associazione si è fermata. Adesso siamo, attualmente abbiamo fatto un gemellaggio con un'associazione
di Firenze,
sì,
no?
Giuridica di Firenze contro IUS, il cui presidente è un nostro carissimo amico Paolo Russo, avvocato del Foro di Firenze, e quindi abbiamo pensato di fare questa, diciamo, questa specie di gemellaggio, ma è un'unione fraterna più che altro, siamo, facciamo parte comunque del consiglio direttivo,
okay,
sia io che Maria Pia, e ci occupiamo della parte Umbra.
Ok.
Speriamo che cominceremo a fare qualcosa molto,
speriamo,
presto.
Poi se iniziamo a fare qualcosa ti aspetto.
Assolutamente, certo, certamente.
Maria Pia, che cos'è questa?
Buonasera, intanto
ben trovata. Grazie,
grazie,
ben trovata e ben arrivata. Allora, intanto che cos'è una consulta che si occupa dell'infanzia? Perché è un nome, no, che sentiamo, ma che poi molti non sanno che cosa si occupa e come funziona, no? Quindi, chi si occupa, come è nata questa, come è nata tutta questa iniziativa? Insomma, un po' una presentazione.
Allora, la consulta dell'infanzia e dell'adolescenza nasce proprio dal desiderio di mettere al centro delle, diciamo, delle attività degli adulti e delle azioni degli adulti i bambini e i ragazzi. Ho sentito che prima avete parlato di diritti, beh,
diritti
anche
umani,
i bambini,
sì,
e i ragazzi hanno dei diritti.
Assolutamente.
C'è una convenzione ONU che è del 1989 che l'Italia ha ratificato con una legge, quindi è una legge dello Stato italiano, dove si riconosce che i bambini e i ragazzi non sono soltanto oggetto di tutela ma anche soggetto di diritti. Questo purtroppo, nonostante la legge, nonostante le convenzioni che poi si sono ripetute negli anni, nonostante l'attenzione anche dell'Unione Europea, in realtà dobbiamo dire che anche il nostro paese non è un paese per bambini e ragazzi. Lo dimostrano tante cose, no? Noi abbiamo un piano dell'infanzia nazionale che viene non adeguatamente finanziato, non abbiamo un osservatorio sugli abusi e i maltrattamenti, abbiamo regioni dove si guarda ai bambini e ragazzi e regioni dove non lo si fa. Quindi abbiamo in Italia, questo lo dice Save the Children, quindi un'associazione molto seria, 1,5 milioni di bambini che vivono in assoluta povertà. E dietro i bambini ci sono naturalmente anche le famiglie. Assoluta povertà significa non avere la possibilità di avere più di un pasto al giorno, avere un solo paio di scarpe per tutto l'anno, non aver mai avuto la possibilità di andare in vacanza, non poter leggere dei libri, non poter usufruire di offerte formative del territorio. E la povertà economica si associa a quella naturalmente educativa. Il nostro è un paese dove abbiamo un altissimo numero di persone che abbandonano la scuola. Siamo tra i primi in Europa, questo non è un primato molto
positivo.
Siamo tra i primi anche per il numero dei NEET. I NEET sono dei ragazzi e delle ragazze che abbandonano la scuola, ma non sono nemmeno nel mondo del lavoro. Quindi sono persone che, come dire, si perdono, no? E questo è diciamo che siamo al primo o secondo posto in Europa, quindi insomma sono cose che sinceramente mettono preoccupazione. E allora la consulta nasce perché gli adulti che a vario titolo si occupano di bambini e ragazzi si facciano carico non solo della tutela, ma anche dell'ascolto dei bambini e dei ragazzi, perché la convenzione dice che è loro diritto essere ascoltati. e che tutte le leggi e tutte le cose che succedono nel mondo degli adulti devono avere come scopo il supremo interesse dei bambini e dei ragazzi. Ho sentito che avete parlato anche di ambiente, di passeggiata, insomma, anche la questione dell'ambiente che riguarda molto da vicino i nostri bambini e i nostri ragazzi è, come dire, abbastanza trascurata come politica. E ce ne sono molte altre le cose che non vanno bene. E anche nella nostra regione, che pure fino a poco tempo fa si occupava adeguatamente di rispondere, noi per esempio siamo una regione che ha il 43% di asili nido, quindi i servizi all'infanzia sono abbastanza
sviluppati,
no? Siamo tra le regioni più presenti diffusi, da questo punto di vista. Però in questo momento anche qui la povertà educativa sta... e anche economica sta veramente salendo, no? Basti pensare che il CRC, che è il gruppo che a livello nazionale si occupa di verificare la fattibilità dei diritti di bambini e ragazzi, mette in evidenza che l'Umbria per esempio ha un problema rispetto alle case dove vivono i bambini, sono case non adeguate alla salute dei bambini. La dice lunga, insomma, no? La nostra è una regione piccola,
sì, quindi
con 12 zone sociali peraltro, quindi dovrebbe essere più vicina possibile a questi piccoli cittadini che non sono, questo io lo dico sempre, continuerò a ripeterlo all'infinito, questi non sono futuri cittadini, questi sono cittadini appena nascono. Quindi hanno il diritto di essere considerati
futuri, si dice però futuri cittadini,
si dice futuri cittadini, però il futuro non esiste se noi non li consideriamo, no? Non lo so, mi sento spesso ripetere la famosa frase: per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Ma io vorrei capire intanto qual è questo
villaggio
e poi che cosa fanno gli abitanti di questo villaggio per rispondere adeguatamente alle esigenze e ai bisogni di questi bambini.
Secondo te il Covid, no? Che è stata una, oltre alla pandemia, un cambiamento epocale, no? Per tutti e per tante cose. Ha portato ad acuito da certi problemi, certe tematiche,
Sì, il Covid è stata una lente di ingrandimento rispetto a disuguaglianze che già esistevano, ma che lo ha ancora di più evidenziato. E non solo dal punto di vista, diciamo, della vita quotidiana, che anche quella sicuramente è stata molto toccata, no? Io insegno e vedo quanto il Covid abbia influito sulla routine, no? Sul fatto che, ne so, vado a scuola, poi esco, vado a sport, no? Questa cosa è completamente cambiata,
sì,
no?
È
abbiamo vissuto un lockdown molto difficile per noi adulti, figuriamoci un po' per i bambini e per i ragazzi, soprattutto gli adolescenti, che di solito sono quelli più dimenticati di tutti, no? Noi assumiamo questo atteggiamento molto paternalistico nei loro confronti, per cui pensiamo di sapere tutto, ma in realtà sappiamo poco. Quello che mi preoccupa è anche la salute mentale di questi bambini. C'è stata da poco una ricerca fatta dall'associazione pediatra di 8 regioni, tra cui anche la nostra, che mette in evidenza che l'afflusso, diciamo, ai pronto soccorso degli ospedali per quanto riguarda i minori di 18 anni è fortemente aumentato rispetto a tentativi di suicidio.
Sì, questo l'ho detto anche su qualche giornale.
Rispetto al tagliarsi, al farsi male, rispetto all'uso di sostanze e anche a problemi proprio, a reazioni che sono connesse a situazioni psicologiche che i ragazzi non riescono a contenere. Quindi, insomma, questa situazione dovrebbe effettivamente farci pensare, perché, ripeto, il futuro sono loro.
Eh sì, assolutamente,
quindi,
assolutamente.
Quindi, insomma,
bisogna assolutamente riferirci. Andiamo con un po' di musica e poi ritorniamo. Fede, vuoi aggiungere teoricamente mentre parlavamo?
Assolutamente, ha detto tutto.
Ok, quindi è stata...
Sono pienamente d'accordo con Maria Pia.
Ok,
in assoluto.
Andiamo un po' di musica e poi torniamo. Andiamo con una canzone dei Pentatonix. Ah, se avete canzoni, Fede, sai canzoni, dimmi che metto, sai che compiuto qualche punto, quindi ti puoi scatenare se vuoi. I Pentatonix con Aewia e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
Eccoci qua ragazzi, canzone meravigliosa di qualche anno fa, veramente canzone stupenda, bravissimi. Torniamo ai nostri ospiti con Fede e Maria Pia, sempre in diretta per fino radiofonica fino ai 17. Allora, dicevamo, no, nel parlare delle difficoltà del mondo dei giovani, no? E quindi di questo mondo così variegato e anche problematico. Mi dicevi una cosa importante che altro ai bambini, ai ragazzi, giusto?
Sì, i report mettono in evidenza che soprattutto dopo il Covid la situazione delle bambine è ancora più a rischio di quella dei
post-Covid,
bambini.
Diciamo,
le opportunità, già prima c'erano delle differenze tra bambini e bambine. Adesso queste differenze sono ancora messe più in evidenza, proprio anche legato al Covid, ma legato anche alla povertà economica ed educativa. Per di più gli studi fatti mettono in evidenza che siamo ancora una società fortemente maschilista. Faccio un esempio, l'Istat ha fatto una inchiesta prendendo in considerazione 15.000 persone, okay, età compresa tra i 18 e i 74 okay anni, quindi insomma variegati sì, sì, come età. E purtroppo le risposte che si danno anche da parte delle donne, e questo sinceramente mi preoccupa ancora di più, è che comunque l'uomo deve ambire ad avere un lavoro importante, che poi è il lavoro anche economicamente più retribuito, mentre le donne non sono molto capaci nei lavori casalinghi. E non solo, ma persistono degli stereotipi molto importanti, no? Già dal fiocco rosa al fiocco blu, sì, ma anche poi successivamente all'interno delle scuole. La presidente dell'Invalsi, queste prove che solitamente vengono sì sottoposte, a cui vengono sottoposti bambini e ragazzi nelle scuole, mette in evidenza che questa discriminazione, per esempio, verso lo studio futuro è già presente nella scuola secondaria di primo grado. Difficilmente le ragazze scelgono facoltà scientifiche, e questo insomma non è legato alle capacità, ovviamente, è legato anche questo ad uno stereotipo. Basti pensare che è appena il 2% che si laurea in fisica e il 6% che si laurea, questo nel 2019, il 6% in ingegneria. Mentre invece sono piene le facoltà umanistiche e anche sociosanitarie. Quindi anche questo purtroppo persiste. Per di più a questo si accomuna il fatto che le professioni più da donna, diciamo così, sono quelle anche meno pagate.
Sì.
Faccio l'esempio degli insegnanti, no? Noi abbiamo 800.000 insegnanti, okay, in Italia. Alla scuola primaria circa il 95% è donna. Alla scuola superiore e media il 70-72%, e anche i presidi cominciano a essere più donne che
uomini. Cosa non sapevo? Le presidi non lo sapevo.
Ecco, sì, è una ricerca fatta ultimamente, sempre da Save the Children peraltro, il 50,2% è donna, mentre invece all'università, soprattutto nelle parti alte, ci sono gli uomini. Quindi significa che questo soffitto di vetro che non è stato raggiunto, no, insomma, e questo vale anche per la politica naturalmente, no? Per cui è vero che c'è stato un aumento soprattutto nelle amministrazioni locali, però in realtà insomma, la presenza politica in Italia delle donne non è così alta come si vorrebbe far credere.
Quindi c'è diciamo, motivi anche, cioè, culturali, cioè c'è, sì, no? Un substrato culturale che porta a, no, a non rompere certi stereotipi, come tu hai detto.
La cultura c'entra sempre, nel senso che per abbattere pregiudizi e stereotipi la cultura è estremamente importante, e io credo, lo credo fermamente anche come insegnante, che bisogna cominciare da molto piccoli,
sì,
no? Io so che quando parlo di queste cose qualcuno
si
insospettisce, perché, no, io credo che la consapevolezza della propria identità, anche di genere, anche se a qualcuno questa parola non piace, deve essere assolutamente cominciato il percorso già dall'asilo nido, nel senso che i bambini e le bambine devono avere consapevolezza della propria identità, che non significa, come dice qualcuno, che poi la cambio a seconda di come mi pare, che insomma è proprio una stupidaggine, sì, incredibile, non è una teoria che non esiste sotto il cielo, no? Ma credo che sia importante che un bambino o una bambina abbia consapevolezza delle proprie possibilità, a prescindere dal fatto di essere femmina piuttosto che maschio. Come diceva Simone de Beauvoir, si nasce femmine e maschi, si diventa donne e uomini, no? E purtroppo in questo la cultura è molto importante, perché poi i ruoli sociali sono legati alla cultura del paese in cui vivi, insomma. Esatto. Solo che noi siamo un paese cosiddetto civile, siamo uno del G7, del G8, di quello, sì, che mi, sì, pare, però insomma la cultura rimane
purtroppo, sì,
questo. Sì, e anche le offese sessiste, che anche persone che dovrebbero, come dire, essere al di sopra, perché rappresentanti istituzionali, sono molto pesanti.
Sì, perché poi si riflettono nella società, no,
certo,
di tutti i giorni, assolutamente.
Insomma, quindi.
Ma infatti una canzone di Pierazzoni, che non è un cantante, è un comico, però 8 anni fa è arrivata un film che portò anche al cinema. Scrisse una canzone, Hai stato di mia figlia, ha parlato di donne, ha parlato di ragazze, di figli, e poi metto questa canzone e poi metto anche Ragazzo Fortunato di Jovanotti, no, pensando ai ragazzi, e poi torniamo per continuare questa interessante confronto e discussione. C'è, cioè, un attimo a pubblicità, quindi una operazione è stata mia figlia di parecchi anni fa, sentiamo e poi torniamo con i nostri ospiti, a fra poco. Eccoci qua, ragazzi, dopo aver sentito Il studio di mia figlia di Pierazzoni e Ragazzo Fortunato di Jovanotti di parecchi anni fa, lui era un po' più giovane di qualche anno fa, ovviamente.
Anche
noi. Vediamo con il nostro di Maria Pia e Federica. Allora, Pia, parla della consulta, no? Ma devo, sì, fare come si è costruita e, diciamo, appunto, durante la musica, gli obiettivi, quindi, diciamo, no? Le azioni, i programmi futuri e nazionali di cui abbiamo parlato prima.
Allora, la consulta si è costituita ufficialmente il 18 di marzo,
okay,
in una bellissima sala dell'Università per Stranieri, perché il rettore dell'università ci ha concesso questa sala, anzi lui stesso ha partecipato molto volentieri alla costituzione della consulta. Abbiamo avuto un grande successo, diciamo,
grande,
perché erano presenti quasi un centinaio di persone, rappresentative delle più diverse competenze. Avevamo pediatri, neuropsichiatri, insegnanti, assistenti sociali, persone che lavorano nelle comunità per minori, quindi le competenze più variegate, proprio quello di cui noi abbiamo bisogno, perché per portare avanti dei progetti o semplicemente per fare delle iniziative che incidano occorre avere delle persone competenti.
Assolutamente.
In questo momento abbiamo fatto un po' il punto della situazione, ci sono tanti temi che ci interessano, per esempio la salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, i servizi e la qualità, la continuità dei servizi, la scuola sicuramente, la povertà educativa, lo 06, che è questo progetto molto importante che grazie alla legge 107, precisamente al decreto 65, permette di avere un curriculum unico tra lo 0 e i 6 anni, no?
Okay.
Che ci è molto richiesto anche dall'Unione Europea, perché ovviamente i bambini che entrano precocemente nel mondo dell'educazione più facilmente si prevengono disagi, disabilità, eccetera. Un altro tema che abbiamo toccato, che è un tema che come garante ho avuto modo di conoscere bene, è quello dei minori stranieri non accompagnati. In Umbria sono circa un centinaio. Con la legge 47, che è la legge conosciuta come legge Zampa, sì, la legge sui minori stranieri non accompagnati, era previsto che la o il garante provvedessero alla formazione dei tutori. In Umbria ne abbiamo formati più di 100, considerando che questa è una cosa legata alla volontà del cittadino. Okay. I tutori non sono, sì, pagati, quindi 100 persone che decidono di fare un corso di 30 ore con un esame finale, insomma, vuol dire che ci tengono,
appunto,
particolarmente.
Un bene, una bella testimonianza.
E sicuramente questo è stato fatto. In questo momento siamo un po' fermi, nel senso che non si vede niente di nuovo all'orizzonte, però ovviamente in previsione dell'arrivo di molti bambini e molti ragazzi ucraini, anche l'Associazione Magistrati Nazionale si è riposto al problema, perché come è successo anche per chi veniva dall'Africa, sì, piuttosto che dall'Afghanistan, sì, sì, o da altri posti, alcuni si sono persi per strada e noi non sappiamo più niente di questi ragazzi. Quindi l'Associazione Magistrati si è raccomandata di tenere d'occhio, perché molti arrivano con le mamme, e ok, molti arrivano con degli amici, molti arrivano anche soli, e quindi bisogna stare molto attenti.
Con il rischio che ci passa una tratta, no?
Sì, potrebbero essere vittime di tratta, quindi anche questo sui minori stranieri, e anche sul discorso dell'intercultura. No, noi siamo una società multiculturale, ce lo ripetiamo sempre, sì, però la multiculturalità significa che le culture vivono vicine ma non si incontrano. L'intercultura invece è qualcosa diverso, che ci porta a conoscere, a non diffidare dell'altro, a non avere pregiudizi e soprattutto a superare il concetto che io sono meglio di te. Ecco. Quindi su questi temi noi vogliamo muoverci, e devo dire che abbiamo fatto da poco una riunione, eravamo una quarantina di persone anche questa volta, e poi c'è molta disponibilità. Ovviamente tutti lavorano, quindi... però abbiamo intenzione, come dire, di non demordere, di incidere e di richiamare all'ordine sia le persone comuni che le istituzioni, perché le istituzioni hanno il dovere di seguire questi temi, anche perché una società migliore per i bambini e per i ragazzi è migliore per tutte e per tutti.
Appunto, appunto, assolutamente, e in tutto per tutto.
Sì, sì.
Ti faccio una domanda, poi anche noi rispondo, io ci provo da parte.
Sì.
Fra tutti questi vari aspetti, no, di cui avete trattato nella consulta, su te c'è, faccio questa domanda personale a te,
sì, sì,
è un aspetto che si può, ci sono ottime possibilità che può essere migliorato, cioè dove ci sono le basi solide per poter essere migliorato, e invece un altro è che presenta più difficoltà, se dovessi fare, no, diciamo un'analisi.
Allora, un aspetto nel quale noi potremmo in questa regione ripartire da 3 invece che da 0 è sicuramente lo 0,6.
Ok.
Non voglio incensarmi, però lo devo dire, perché nel 2016 come garante feci un'iniziativa insieme all'università sul appunto questo percorso 06. Il decreto 65 fu approvato l'anno dopo. A questa iniziativa c'erano 300 persone, tra educatori dei nidi e colleghi della scuola dell'infanzia. Siamo partiti, stiamo facendo delle sperimentazioni anche molto importanti. Sono rimasta nel gruppo ricerca dell'università, perché questa è una cosa che mi hanno chiesto di fare, sono rimasta molto volentieri. Quindi su questo potremmo ripartire tranquillamente da 3. Un aspetto invece che vedo molto complicato è quello della salute mentale. Noi abbiamo dei buoni servizi, cioè noi siamo una regione che ha una storia sui servizi, sì, sociali e psichiatrici. Ricordo che insomma, grazie a Manuali, al dottor Brutti, eccetera, i manicomi furono chiusi qui nello stesso tempo in cui si chiudevano i manicomi di Basaglia. Quindi abbiamo alle spalle una grande storia, però in questo momento i servizi hanno bisogno intanto di essere rivisti, anche loro di passare da unità multidisciplinari ad interdisciplinari, e soprattutto hanno bisogno di essere riorganizzati, nel senso di avere più risorse sia economiche che umane, e possibilmente renderci conto che i servizi alla salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza devono andare da 0 a 18 anni.
Okay.
Non possiamo passare ragazzini di 14 anni al servizio, al servizio adulto. Perché non, questo non,
cioè, troppo forte il salto, diciamo.
Anche perché giustamente il servizio adulto non riesce a stare dietro, per esempio, a, che ne so, ai rapporti con la scuola.
Sì.
E in questo c'è anche da fare in modo che le famiglie vengano sostenute, perché le famiglie hanno bisogno di essere sostenute.
Sono più affiancamento, no? E meno
Le famiglie con un ragazzo con problemi di salute mentale, cioè,
è difficile.
È molto difficile.
Penso quando sarà il primo anno di Covid con il lockdown, esatto, forte, la sofferenza, no? Insomma, praticamente
sì,
anche io ho nel sociale
di
famiglie, no?
Ci furono dei problemi anche, per esempio, con a noi forse ci sembra una sciocchezza, ma ci sono ragazzi che prendono dei medicinali.
Sì.
Ora, mentre a noi era possibile ricevere via mail la nostra ricetta, no, della pasticca, per loro questo non era possibile. Ricordo di essere intervenuta io stessa col Ministero della Sanità perché si provvedesse anche a questo, perché loro hanno dei piani,
sì,
e questi piani terapeutici purtroppo non possono essere mandati via mail.
No.
Quindi bisognava fare in modo, perché questi ragazzi, quando non hanno i medicinali, a volte diventano, cioè sono alcuni
assolutamente aggressivi, vanno in fiuta, assolutamente, no, infatti,
certo.
E quindi a sofferenza di queste famiglie, giustamente diciamo adesso,
sì,
che durante il lockdown sono state hanno più messe a loro, quindi sì,
lo sono anche nella vita quotidiana,
assolutamente,
perché insomma non è facile quando si chiude la porta di casa, come mi ha detto una volta il presidente dell'associazione, il problema è nostro.
Un conto puoi, un conto dentro casa.
Sì.
Andiamo con la musica e poi torniamo per gli ultimi 10 minuti di Fly, un'altra canzone meravigliosa del 2020. Siamo parliamo adesso di, no, di fare qualcosa, no, di fare azioni. Beh, di fatto facciamo una canzone, Fai Umore, siamo nel 2020, e è importante fare umore in qualche modo per sensibilizzare su temi e
sono perfettamente d'accordo,
no, e su aspetti tematici importanti della società e delle persone in generale, quindi ricondurato con Fai Umore di 2020, quindi di 2 anni fa, a fa poco.
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima.
Eccoci qua, ragazzi, bella bella canzone questa di Fai Umore, veramente bella, perché poi l'umore è importante, quello bello, proprio positivo, quello che può cambiare le cose. Allora, abbiamo detto di una partita, diciamo adesso prima di entrare di una partita, accenniamo?
Sì.
La Pia, dicevi, giusto?
La
Pia partita a qualche mese, fa poco, no?
Il 25 aprile.
Appunto.
Allora, il 2 aprile è stata la giornata mondiale della consapevolezza, per la consapevolezza sull'autismo.
Sì, mi ricordavo che era la giornata di sì.
E 3 anni fa, con devo dire grazie al presidente Santo Padre, ma anche a tutta la dirigenza del Perugia, i giocatori del Perugia, e credo fosse il Livorno, scesero in campo con le maglie dell'ANCSA. L'ANCSA è un'associazione nazionale che si occupa di autismo, ma abbiamo un'associazione regionale. E ecco, proprio ieri mi è stato confermato che il Perugia e il Parma, perché avremo una partita in casa Perugia-Parma, io poi sono una partita di calcio, quindi insomma, il calcio mi piace molto.
Tifo Perugia?
Tifo Perugia perché mio padre ha giocato con il Perugia, è ancora il capocannoniere del Perugia, quindi in assoluto. E
è storica,
diciamo,
la cosa,
che
lei è una grifona proprio, sì,
vera,
sì, assolutamente.
E quindi ecco, scenderanno in campo con le maglie dell'ANCSA. Questa è stata una cosa, insomma, l'associazione è molto contenta, speriamo che di riuscire a far andare anche in campo dei ragazzi dell'ANCSA, che insomma, della Semente, che è questa cooperativa.
Sì, guarda, ho avuto una volta qua, due volte qua, ospite questa struttura
Paola Valentini.
Sì,
L'ho sentita pochi minuti fa per ricordarle appunto che bisogna fare 22 maglie, perché i giocatori che entrano in campo sono 22. Credo che il fatto che insomma la partita sarà seguita, nel senso che è trasmessa anche su Sky. Quindi speriamo che questo
giorno di festa poi quindi può venire allo stadio.
Sì, oltretutto insomma un giorno di festa anche importante,
appunto,
no? La festa della liberazione, quindi speriamo che questo comporti anche un atteggiamento più consapevole anche da parte delle persone, perché insomma l'autismo è un'altra sindrome
assolutamente che non va sottovalutato. Infatti dicevamo prima anche durante la musica. Siamo arrivati alla fine, una domanda, due domande per intanto: contatti, se qualcuno volesse chiedere informazioni.
Ma io posso tranquillamente dare il mio numero di cellulare, se volete insomma partecipare alla consulta mi fa piacere. Il numero è 335 1207 502, e spero insomma che le persone competenti ma anche volonterose che possano dare una mano in queste cose insomma sono bene accette, ecco.
Un sogno nel cassetto, ciao Maria Pia.
Il sogno in un cassetto è quello di poter continuare ad avere la verve che mi spinge a non demordere, e soprattutto la volontà di dimostrare che insomma se ci mettiamo insieme le cose si possono fare.
Sì,
sicuramente.
Fede, non manca te, poi andiamo qua l'ultima canzone finale. Sentendo queste considerazioni, Che pensiero ti è venuto?
Allora, io premetto che per me Maria Pia è una persona meravigliosa, una donna meravigliosa, perché è stata la prima persona a cui io mi sono rivolta quando decisi di, all'epoca era garante appunto dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Umbria, e fu la prima persona che accettò di incontrarmi per parlare, per poter fare appunto qualcosa insieme. E io avevo da pochissimo fondato la mia associazione, quindi fu la prima persona a cui io mi rivolsi delle istituzioni che mi diede fiducia, diciamo così. Quindi per me lei è una persona che veramente mi sta nel cuore, e le auguro veramente di continuare così per altri 150 anni, perché comunque persone come Maria Pia veramente fanno la differenza, l'ha fatta, la fa tuttora e la farà, perché è una persona che veramente mette la passione in ogni cosa che fa. In primis lei crede veramente nel benessere e nel creare veramente questo villaggio per i bambini, per gli adolescenti. Lei ci crede proprio in questa cosa. Quindi io, per esempio, tu hai chiesto a lei, tu ogni a fine puntata chiedi sempre il sogno nel cassetto.
Sì.
Ecco,
il
mio sogno nel cassetto è di poter essere un'unghia di Maria Pia, che la mia vita possa essere un piccolo puzzle.
Contribuire.
Esatto, nella vita di Maria Pia, perché lei veramente è una persona che vale, assolutamente.
Allora, un grande in bocca al lupo.
Grazie.
Ti aspetto Maria Pia, ti aspetto Fede.
Grazie per aver partecipato a questa cosa, perché veramente insomma è importante anche parlarne.
Assolutamente.
Non sempre si trova, come dire, la possibilità di esplicitare questi temi, e quindi è molto importante essere stati.
È stato un piacere, vi aspetto e vi assolgo, ci assamo, ragazzi, di quale appuntamento per lunedì prossimo con quelli uniti da 8 e mezzo dai 20 e 30 ai 22, e spero sabato prossimo, anche se il giorno dopo è Pasqua, quindi lo so che è un sabato un po' particolare perché il giorno dopo è Pasqua, quindi
certo.
Vediamo se ci riesco, ma poi vi terrò informato. Comunque ci vediamo al prossimo appuntamento del sabato pomeriggio di lunedì sera con Siamo a Furt e quelli uniti. Vi asso con una canzone, Marco Mengoni e Madame, Mi fiderò, perché è importante anche fidarsi degli atti e di quello in cui si chiede. Grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie,
grazie,
grazie, grazie,
in
bocca al lupo.
Grazie, grazie a te.
Vi fiderò con Marco Mengoni, Marco Mengoni, Madame, come fiderò. A voi vi auguro, ragazzi, buona giornata, buon sabato, fate i bravi e buon weekend. A presto, Marco Mengoni con Mi fiderò. Ciao.